Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, all'ascolto della terza parte del libro Amici per la vita di Louis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. Nella puntata precedente, Harry è riuscito a raggiungere la madre a Treviso. Louis, rimasto all'orfanotrofio di Rifredi, continua a preoccuparsi per la salute di suo padre e teme che sia stato deportato ad Auschwitz. Grazie all'aiuto del signor Marton, Don Giovanni è riuscito a procurarsi delle tessere per realizzare carte d'identità con i nuovi nomi dei ragazzi. All'orfanotrofio di Rifredi la vita continua senza molti cambiamenti. La mattina Louis lavora in un'officina meccanica e poi il pomeriggio torna sui libri, mentre il suo amico Willy lavora presso un calzolaio. I ragazzi scoprono che in orfanotrofio ci sono altri ebrei, un padre e un figlio che fanno i portinai e un ragazzo di nome Marco. Quest'ultimo dice loro che è di Fiume e che è ebreo, ma loro fanno finta di niente. Monsignor Facibene non parla mai di altri ragazzi e Louis e Willy non chiedono mai nulla perché tutto deve rimanere segreto. Gli allarmi e le incursioni aeree continuano ad avvenire regolarmente anche di notte e su Firenze cadono piogge di bombe.
Questa volta, comunque, i rimbombi divennero più forti e sembravano avvicinarsi mentre i secondi passavano. «Mio Dio!» pensai. «Si stanno abbassando!» Non riuscivo ancora a vedere niente nello spazio ristretto del cielo. Ma non c'era più alcun dubbio che si stavano dirigendo da questa parte. Udii il sibilo acuto e mortale delle bombe perforare l'aria, l'agghiacciante suono acuto farsi assordante man mano che si avvicinavano. Ebbi appena il tempo di nascondermi sotto il tavolo e un momento dopo ci fu una tremenda esplosione che scosse tutta la casa. I vetri delle finestre si sparsero per tutta la stanza in migliaia di pezzi tintinnanti e una nube scura di fumo si sollevò con un terribile puzzo di zolfo. Tremavo di paura, rendendomi conto che la probabilità di morte finora non mi era mai stata così vicina. Il bombardamento durò 20 minuti buoni, ma verso la fine le bombe sembravano cadere un po' più distanti da noi. Finalmente venne suonato il cessato allarme e corsi fuori immediatamente. Trovai subito Willy spettinato e coperto di polvere e di sporco, ma salvo. Monsignor Facibeni si fece vedere poco dopo. Il suo aspetto era teso e stanco. Sostenuto da una parte e dall'altra da due ragazzi, vagava tra i detriti cercando di accertare l'entità del danno agli orfani e all'istituto. Ad ogni ragazzo che correva verso di lui mormorava «Grazie a Dio!».
Tutti gli ospiti dell'orfanotrofio sono salvi. In strada le persone corrono per aiutare i feriti. Dagli edifici escono fiamme e fumo nero e un odore di zolfo sale dalle bombe inesplose. Anche a Treviso il rischio di bombardamenti è vicino. Le donne venute da Firenze, fra cui la madre di Louis, sono state accolte da Don Angelo e poi trasferite al patronato polacco, un pensionato per donne gestito da suore cattoliche. Altre donne sono ospitate a Ponte di Piave, anche nella casa della mamma di Don Angelo. Ma la situazione è pericolosa, la gente del paese mormora e il prete deve risolvere ogni giorno qualche problema. Harry non può vivere con la madre, sta al patronato di San Nicolò e divide la cameretta con Don Giovanni, al quale è molto affezionato. Un giorno Harry deve restare da solo al seminario perché ha un brutto raffreddore, mal di gola e febbre alta. È il 7 aprile.
Si erano appena riparati lì, quando le bombe cominciarono a cadere tutto intorno a loro. Il rumore era assordante. Ad ogni scoppio Harry sentiva la morte venirgli più vicina. Era sicuro che la prossima bomba lo avrebbe colpito. Il campanile si scuoteva e ondeggiava sotto i colpi. Il terrore riempì il cuore di Harry. In un bagno di sudore freddo e tremante di febbre, tutto l'universo gli crollava addosso. Gridò: «Mamma!» In quel momento la terra sotto di lui fu come scossa da una convulsione, da uno spasmo, ed eruttò improvvisamente come se volesse scalzarlo. Il patronato dall'altra parte della strada era stato colpito. Tutti quelli che vi si trovavano erano sepolti sotto le macerie, compresa la madre superiora. Quando la furia si calmò, la gente strisciò esitante fuori dai buchi e cominciò a vagare sotto shock. Quasi l'intera città era distrutta e trasformata in una moderna versione dell'inferno dantesco. Le strade erano piene di corpi smembrati, distesi in posizioni grottesche. Gli edifici si scioglievano in roghi di fiamme che salivano verso l'alto. 1200 persone vennero uccise in quella mezz'ora di follia.
Harry, terrorizzato, senza scarpe e febbricitante, cammina per le strade rase al suolo in cerca della mamma. Dopo un lungo girovagare per la città, raggiunge il patronato ridotto in macerie e si preoccupa della madre. Anche la mamma è molto in ansia per il figlio. Si dirige verso il patronato e finalmente i due si incontrano. Harry e la mamma cadono l'uno nelle braccia dell'altro, incapaci di esprimere la gioia per essere entrambi miracolosamente sopravvissuti. Ora che sono di nuovo insieme, la madre superiora consiglia loro di lasciare la città e di rifugiarsi a Santa Bona.
Nessuno aveva notizie di Don Angelo. Il piccolo gruppo seguì la fila di profughi che si dirigevano a Santa Bona, ma tutti si domandavano che cosa avrebbero fatto una volta arrivati. Stravolti, vagavano a caso mescolandosi con gli altri profughi, quando all'improvviso scorsero Don Angelo. La sua tonaca era strappata sulla spalla, metà dei bottoni gli mancavano e il manubrio della bicicletta che si trascinava dietro era tutto storto. Venne di corsa verso di loro e, essendosi accertato che nessuno mancasse o fosse ferito, congiunse entrambe le mani in un gesto di gratitudine e disse con fede: «Mio Dio, quanto sono felice!» Poi aggiunse, rivolto al gruppo: «Come avrei potuto affrontare Don Giovanni? Gli avevo promesso che mi sarei occupato di voi».
Dopo il bombardamento, a Santa Bona arrivano molti profughi. Harry con la mamma e altri ebrei conosciuti come francesi iniziano così una nuova vita. Non vivono nascosti, ma all'aperto come i tanti sfollati di guerra. Il vicario generale di Treviso avverte i nostri sacerdoti che la polizia ha individuato uno di loro come simpatizzante degli ebrei e sta aspettando l'occasione per arrestarlo. Il vescovo obbliga Don Giovanni a lasciare immediatamente Treviso e ritornare a Firenze, dove si spera che la polizia si sia dimenticata di lui. Luis e Willy sono felici di rivedere il loro angelo custode. Il cibo è un pensiero fisso per Luis e per Willy, perché durante la guerra i tedeschi rubano tutto e l'orfanotrofio fatica a servire i pasti. Willy falsifica delle tessere per riuscire a procurarsi da mangiare. Nei mesi passati all'orfanotrofio, Luis prende coscienza della distanza fra la sua religione e quella dei suoi salvatori.
Il mondo era diviso tra noi e loro. Ero stato testimone dell'aiuto che molti cattolici avevano dato ad ebrei in difficoltà, ma nel momento in cui entrai all'orfanotrofio, Monsignor Facibeni era decisamente un loro. Gli esprimevo la mia gratitudine e gli dimostravo la mia stima, ma mi tenevo sulla difensiva. Non so se egli abbia capito perché, ma non cercò mai di aprire la mia corazza di difesa, aspettando forse che fossi io ad andare da lui. Ogni volta che mi incontravo con lui chiedeva sempre di noi, della mamma, di Harry, di Don Giovanni, con la stessa sincera sollecitudine che accordava ad ogni altro ragazzo, con gli occhi che sorridevano attraverso gli occhiali profilati di acciaio. Soddisfatto che tutto andasse per il meglio, mi lasciava con l'inevitabile ammonimento: «Sii buono!» e procedeva a fatica. Non fu difficile volergli bene. Era sempre dolce, nonostante le molte preoccupazioni che gli davano 200 ragazzi in tempo di guerra, spesso con le casse vuote, sempre attento alla salute degli altri, mentre lui stesso era afflitto da malattie invalidanti. L'artrite e il morbo di Parkinson non gli davano tregua. Si presentava con quel suo fazzoletto bianco sventolante sul petto, impossibilitato com'era a prenderlo dalla tasca interna. Sebbene fosse il capo e il fondatore dell'istituto, non era mai severo o arcigno, e i ragazzi lo adoravano. Aveva dato tutto se stesso ad ognuno di loro.
Il 18 maggio 1944 una notizia sorprendente fa il giro dell'orfanotrofio. Montecassino è stato espugnato. Dopo aver sfondato la linea Gustav, gli alleati possono cominciare ad affrontare i tedeschi su un terreno meno difficile. 9 giorni più tardi, le forze alleate sbarcate ad Anzio e quelle di Montecassino si uniscono e cominciano a dirigersi verso nord. Il maresciallo Kesselring, comandante tedesco in Italia, combatte duramente ma invano. Cadono le città di Velletri e di Valmontone e poi, il 4 giugno, Roma stessa. Il 6 giugno le truppe britanniche e americane sbarcano in Normandia.
Il 3 luglio Siena fu liberata. Si trovava soltanto a 90 chilometri a sud di Firenze e, ovviamente, noi eravamo il prossimo obiettivo. Preoccupato di altre retate tedesche e che Rifredi fosse coinvolta in pesanti bombardamenti, Monsignor Facibene ordinò che i ragazzi venissero trasferiti in altri orfanotrofi. Ci lasciò liberi di seguirli. Willy e io non desideravamo aumentare la distanza che ci separava dagli alleati. Il vuoto, il silenzio erano così insoliti che creavano un senso di vita temporaneamente sospesa, in attesa di sistemazioni più durature. L'aria stessa faceva presagire un drastico e imminente cambiamento, e non riuscivo più a distinguere se desiderato o soltanto avvertito istintivamente. La linea che divideva la realtà dal desiderio era diventata sfocata. Ondate di cannonate risuonavano da tutte le parti all'orizzonte, talvolta attutite e poi più vicine, un mugolio di enormi leoni arrabbiati che continuava tutta la notte, quando i bagliori dei fulmini scattati dall'uomo squarciavano il cielo e disegnavano le colline distanti. Gli alleati si avvicinavano progressivamente. I proiettili cominciarono a sfrecciare proprio sopra di noi e colpivano le colline occupate dai tedeschi più a nord. Poi, mentre la linea della battaglia si spostava, seguivano strani silenzi che sembravano abissali dopo le esplosioni laceranti. Con sorpresa notai che la mia attesa del giorno della liberazione, anche se febbrile, era solcata da tracce di disagio. In un prossimo futuro, benché migliore, la libertà avrebbe significato l'abbandono delle persone a cui mi ero molto affezionato e delle cose a cui mi ero abituato.
Louis e Willy hanno avuto modo di misurare la grande umanità di Monsignor Facibeni e più il tempo passa, più la gratitudine verso quest'uomo diventa vero affetto. Mentre Harry e la mamma vivono presso la scuola parrocchiale di Santa Bona, Louis e Willy, a Rifredi, cercano di falsificare delle tessere e seguono con attenzione ogni notizia sullo svolgimento della guerra. I soldati tedeschi entrano in orfanotrofio nell'estate del 1944. Non si lasciano commuovere e fanno allineare contro un muro un gruppo di ragazzi, fra cui c'è anche Luis. Per ironia del destino, nessuno trova la morte, dato che la mitragliatrice del tedesco che sta per ucciderli si inceppa. Luis, con un altro giovane, viene portato al comando tedesco e pensa di essere perduto, ma si salva. Grazie al documento falso che Don Giovanni gli aveva procurato, con una data di nascita che lo dichiara più giovane. Incredibilmente viene lasciato libero. Passano ancora alcune giornate in cui le notizie arrivano confuse e contraddittorie. Quando la radio tedesca smette di trasmettere, corre la notizia che i tedeschi hanno lasciato Firenze, dopo aver fatto saltare tutti i ponti tranne Ponte Vecchio, e che in città sono stati visti gli alleati. È allora che i due ragazzi possono uscire dall'orfanotrofio e rendersi conto di persona di quanto sta accadendo.
Scendemmo attentamente giù per la sponda e saltammo da un sasso all'altro nell'acqua e poi risalimmo dall'altra parte. Rallentammo quando scorgemmo Piazza Dalmazia. Sicuramente ci sarebbe stato qualcuno lì, civile o militare, e volevamo essere sicuri di vedere prima di essere visti. Il mio cuore, nell'attesa, batteva un po' più in fretta. È qui che avrei visto il mio primo soldato inglese o americano. Volevo essere pronto per quel grande avvenimento ed essere in grado di ricordare più tardi ogni piccolo dettaglio. Il culmine, la ricompensa di innumerevoli sofferenze, preghiere e speranze. Vero e proprio delirio. C'era un solo modesto traffico di macchine nelle strade che prendemmo ed ancora non avevamo incontrato alcun soldato alleato. Il grande momento venne un po' più tardi, quando arrivammo ad una biforcazione in via del Romito. Due soldati erano seduti alla ringhiera del marciapiede, guardando con aria indifferente la scena davanti ai loro occhi, con i fucili in grembo. Mi avvicinai a loro con grande trepidazione. «Scusatemi, siete inglesi o americani?» «Inglesi!» «Ah, bello!» Grazie, grazie della liberazione. Sono scappato adesso dai nazisti, sono un ebreo. E poi aggiunsi, scusatemi. E baciai il più vicino su una guancia. Era leggermente imbarazzato, ma mi lasciò fare, compiacente.
Don Giovanni porta i due ragazzi a Palazzo Vecchio perché vengano registrati come profughi. L'impiegato dell'ufficio li informa che ora hanno diritto ad avere degli assegni mensili. Quel pomeriggio Luis e Willy sentono per la prima volta, dopo tanto tempo, il sapore del pane bianco.
C'erano anche altre meravigliose sensazioni che gareggiavano tra loro per essere per sempre identificate con questo grande giorno, ma tutte insieme impallidivano di fronte a quell'unica, suprema sensazione di essere liberi. La sera, con Don Giovanni a Varlungo, ero troppo esausto per addormentarmi. Tutti i miei sensi si erano abbuffati di libertà, con spudorata cupidigia, finché mi sentii stordito, come avessi fatto un'indigestione di eccitazione. Era l'11 agosto del 1944.
Termina qui la lettura della terza parte del libro Amici per la vita di Luis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per la quarta e ultima puntata.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.